la sovrapposizione genera, per esempio, una simmetria di questo genere, che ancora una volta contribuisce a tenere uniti i due atomi. Perché questa simmetria viene unita? Perché naturalmente, per dire una cosa semplice, alla portata proprio lo scaricatore di porto, diminuisce la repulsione elettrostatica tra i nuclei carichi positivamente. Bene, questo è un orbitale molecolare. Sì. Allora, prendiamo i fatti nostri. Gli 8 elettroni dell'ossigeno diventano i 16 elettroni dell'O2. Come sono combinati nella molecola di ossigeno? Quanti sono gli elettroni esterni, cioè gli elettroni molecolari? Sono? Quanti sono? Sono 12, perché i due più interni, ciascuno per un atomo, non prendono parte all'interazione tra le molecole. Quindi noi dobbiamo collocare negli orbitali molecolari 12 elettroni. Giusto? Come li colleghiamo? Come possiamo collocare? Li collochiamo in un orbitale sigma, due elettroni. Poi abbiamo, ricordate, abbiamo nell'atomo un orbitale di greco che è completo. Quindi questi orbitali di greco completi non hanno la possibilità di formare orbitali molecolari, quindi formano i cosiddetti doppietti spaiati dell'ossigeno, cioè sono gli orbitali cosiddetti N, cioè non leganti, che non partecipano né positivamente né negativamente alla stabilità della molecola. Va bene? E quindi 2, 4, 6, abbiamo un sistema di 6, ancora dobbiamo sistemare altri 6, giusto? E come li sistemiamo? Teniamo in due orbitali pi greco, che sono i due orbitali pi greco rimanenti, elevati quindi che hanno costituito gli orbitali n. No? Quindi avremo, per esempio, px e py, no? E quindi siamo arrivati a 10. Giusto? Ci mancano due elettroni. Dove vanno a finire gli ultimi due elettroni che ce ne vanno? Avendo saturato tutti gli orbitali liganti della molecola. Vediamo dove arriva la nostra cultura di Bohr padre, no? Di Bohr figlio. Cioè di Bohr figlio, no? Di Bohr padre. Dove vanno a finire i due elettroni residui? Vanno a finire in orbitali antileganti. Avete mai sentito parlare di radicali antileganti? Sì o no? Mai sentito dire?
No.
Radicali antileganti sono quelli, ovviamente, che non solo non partecipano al legame come sono gli orbitali N, ma addirittura le nuvole elettroniche si dispongono in modo tale di destabilizzare la molecola. Per questo si chiamano antileganti. Per fare un esempio, potremmo pensare che un orbitale antilegante rispetto ai due atomi.
Due, gli antileganti.
Addirittura accentuino la riduzione fra i due stessi. orbitali antineganti sono simmetrici al contrario agli orbitali neganti. Quindi se noi abbiamo un orbitale sigma legante, abbiamo un orbitale sigma antilegante. Se abbiamo un orbitale sigma greco antilegante, abbiamo un orbitale legante, abbiamo un orbitale sigma greco antilegante. Qua naturalmente però la distribuzione energetica è al contrario, nel senso che nel caso degli orbitali leganti, quelli a più bassa energia sono gli orbitali sigma, mentre invece nel caso degli orbitali antileganti, sigma sono quelli a più alta energia. Quindi noi, avendo saturato tutti gli orbitali leganti possibili, abbiamo ancora nella molecola tre orbitali antileganti. Due di greco e un sigma. Siamo. Fatta questa premessa necessaria, perché, ripeto, è una nozione che evidentemente non vi è stata data né in chimica né in fisica, che un po' mi stupisce, parlerò con i colleghi per capire perché. Detto questo, cerchiamo di intuire dove stanno sistemati i due elettroni residui. Andranno a occupare ovviamente orbitali a energia immediatamente superiore, che per quello ho appena finito di dire, che vuole interrompere il maledetto cellulare, sono gli orbitali pi greco antileganti, che sono due. Allora, come saranno distribuiti questi due elettroni? Saranno distribuiti nei due orbitali antileganti. Uno perché sono isoenergetici, gli orbitali antileganti pi greco hanno la stessa energia, quindi un elettrone da una parte e uno dall'altra, e questo va bene. Ma c'è un ulteriore punto importante che riguarda lo spin dell'elettrone. Voi sapete che in ogni orbitale ci possono essere due elettroni, purché abbiano spin antiparallelo. Per dirla in termini triviali, che girino in senso opposto, quindi generano campi magnetici in direzione opposta. Cioè, esiste una regola, si chiama regola di Hund, che
spin sarà antiparallelo oppure antiparallelo?
Sono diversi, e spin devono essere paralleli.
Cioè, parallelo?
La molecola di
per orbitali diversi devono essere paralleli.
Parte
due orbitali diversi. Per cioè, se due elettroni devono stare nello stesso orbitale, devono
essere antilegati. Due elettroni sono orbitali antileganti, non stanno in parallelo. Parallelo.
Perché sono separati?
Nello stesso tempo. Siamo.
Quindi è più difficile.
I due elettroni sono, torno a dire, siccome i due elettroni sono
più energetici,
cerchiamo di spiegarla, diciamo, senza spiegare al popolo. Essendo due particelle con carica negativa, se possono stare più lontani, sono contenti. Allora, se hanno due orbitali ortogonali uno all'altro, preferiscono di non lunga stare uno sull'orbitale e uno sull'altro. Però, la condizione è che lo stato di minore energia è quello in cui i due spin siano paralleli. È chiaro per tutti, più o meno?
Quindi statisticamente sarà più difficile trovare la spina con lo spin parallelo.
Nella chimica più classica, noi come raffiguriamo la molecola di ossigeno? Con quanti legami è tenuta insieme la molecola di ossigeno?
Due.
Due. Con un doppio legame. Ai conti non ci torna. Se non facciamo attenzione. Perché noi abbiamo detto che abbiamo tre orbitali legati. Un sigma e due pi greco. Allora perché diciamo che la molecola di ossigeno è una molecola tenuta insieme da un doppio legame e non da un triplo legame? Perché? Perché i due elettroni in orbitali antileganti destabilizzano la molecola per un valore equivalente a un legame. Quindi sono tre e non uno, due. Capito? L'analogo inferiore è, ed è un caso interessantissimo anche per la biologia, è l'N2. l'azoto, che ha soltanto 10 elettroni estremi, diciamo che è legato con un triplo legato, perché la configurazione è identica a quella dell'ossigeno, soltanto che non ha questi due elettroni extra in orbitali antilegati. Una molecola come l'azoto è una molecola che ha, proprio per questa sua configurazione elettronica, una reattività bassissima chimicamente. È un elemento assolutamente inerte, no? Però, guarda caso, pur essendo un elemento inerte chimicamente, è un elemento fondamentale per gli esseri viventi, perché naturalmente senza base totale e senza proteine non esiste essere vivente. Questo è un problema che non affrontiamo in questa sede, la situazione dell'azoto, ma è un problema fondamentale ancora una volta per la biosfera. Chi è in grado di far reagire l'azoto? Quali esseri viventi sono in grado di attivare l'azoto? Sono soltanto, nemmeno le piante, sono i batteri azoto-fissatori, che sono gli unici in grado di trasformare l'azoto atmosferico, che è molto più abbondante dell'ossigeno, in nitrati che poi possono essere utilizzati per le sintesi organiche. Capito? Va bene. Allora, ritorniamo al nostro ossigeno. L'ossigeno quindi ha due orbitali parzialmente riempiti che possono accogliere elettroni. Questo è il motivo per cui è un ottimo ossidante.
Però...
allora dobbiamo chiederci perché, pur essendo un ottimo ossidante, reagisce così traccamente con un po' di successo. Qual è il motivo per cui la reazione dell'ossigeno con un riducente è estremamente lenta? Perché se non c'è un innesto?
Perché avendo due elettroni con il medesimo spin sarà più difficile statisticamente trovare un elettrone con lo spin di
inverso. La vostra collega ha detto, ha dato la risposta giusta, purtroppo l'ho sentita solo io, anche a fatica, ha detto, però ve lo ripeto io, che affinché un elettrone di un donatore possa entrare negli orbitali dell'ossigeno, deve avere per forza uno spin antiparallelo rispetto a quelli che ci stanno dentro. No? Siccome i due elettroni hanno lo stesso spin, non c'è la possibilità di andare o dall'uno o dall'altro. In qualsiasi dei due orbitali che si voglia collocare, l'elettrone, diciamo, deve avere il spin opposto. Questo dal punto di vista della meccanica quantistica è un ostacolo enorme, perché la probabilità che ci sia una sovrapposizione opportuna di orbitali e che l'elettrone che si sposta abbia spin antiparallelo è molto bassa. Capito? Questo è il motivo vero, chimico o chimico-fisico, se vi piace di più, del fatto che l'ossigeno è un ossidante inerte, contraddizione ossimolico, potente ma inerte. Allora, adesso siamo pronti a capire come funziona la cosa. L'ossigeno per diventare acqua deve addizionare 4 elettroni e 4 protoni. Per diventare 2 molecole d'acqua. Questa è la stechiometria finale. il potenziale ossidoresistivo di cui noi abbiamo parlato è esattamente il potenziale di un quarto di questa reazione. Le potenziali vanno sempre calcolati per un elettrone. Quindi, di questa reazione, il potenziale ossidoresistivo abbiamo detto attivo 815 milliohm. Ma in realtà non esiste la possibilità chimica di una reazione istantanea in cui quattro elettroni si trasferiscono su una molecola di ossigeno. Però per ragioni di probabilità gli elettroni devono entrare uno alla volta. E quindi la riduzione di ossigeno ad acqua avviene in quattro passaggi successivi. Ce n'è un po' di volta perché ci deve spostarsi con la lagna. La prima possibile reazione è con l'ingresso di questo famoso elettrone che deve essere di spin appaiato a quelli presenti. La specie che si forma, la specie ridotta, e questo si indica con questo simbolismo O2 meno punto, dove il meno è ovvio, una carica negativa in più, tant'è vero che questa specie può anche essere scritta in questo modo, la specie protonata, l'O2- è un acido, può acquisire un protone e diventare questa specie qua. Questa cosa si chiama superossido o radicale superossido. Ed è, se vi ricordate quando abbiamo parlato degli enzimi ossidoriduttivi, è substrato per il superossido di glutamato. Ricordate, abbiamo detto che le superossido di glutamato sono enzimi assolutamente essenziali per la vita aerobica. E il loro compito tipico è di usare come substrato il superossido che si forma, che si può formare. Il punto che qua però ci interessa è di capire qual è il potenziale redox di questa. La cosa interessante è che il potenziale redox di questa reazione non solo non è positivo, ma è addirittura negativo. Questo naturalmente ci dà ragione numericamente del fatto che la reazione tra ossigeno e il primo elettrone è una reazione energeticamente sfavorevole. Chiaro? Cosa succede appresso? Appresso succede, ovviamente, che il superossido può reagire con il secondo elettrone e diventare che cosa? Diventa perossido. Qua è obbligatorio l'intervento di due protoni per formare l'acqua ossigenata. Tenete presente che a differenza dell'acqua, l'acqua ossigenata non ha nessuna tendenza a dissociare. È sempre indissociata. Questa cosa qua vale intorno a 200 millivolt. Quindi a questo punto la reazione comincia ad essere favorevole, ma ovviamente siamo ben distanti da questo valore qua. Ricordiamoci che nell'arco ossigenato abbiamo parlato come prodotto della desmutazione del superossido e come substrato della catalasi o delle perossidasi. Il terzo elettrone cosa produce? Terzo elettrone, facciamo un po' di riflessione all'indietro. Il primo elettrone entra in uno dei due orbitali antileganti, giusto? E va bene. Il secondo elettrone entra direttamente nel secondo orbitale antilegante. A quel punto, cioè a questo punto qua, quanti legami legano i due atomi di ossigeno? Non più. No, solo uno. Perché, vi ricordate, i due elettroni, adesso abbiamo quattro elettroni antilegati e sei legati. No? Ci deve? Quindi, la somma algebrica è un solo legame. Infatti, in molti libri, acqua ossigenata è così. C'è un solo legame, avete capito?
Sì.
Già, no? Vabbè. A questo punto che succede? L'ingresso di un ulteriore elettrone antilegante, in questo caso, interrompe il legame per due atomi di ossigeno. È a questo punto che si spezza la molecola di ossigeno. Che si forma a questo punto? Si forma da un lato una nostra conoscenza semplice che è l'ione ossidrile, dall'altro si forma una specie che invece generalmente non conosciamo, che è la specie OH punto, che è il radicale ossidrile. Il radicale ossidrile, infine, e finisce la musica, prende un altro elettrone e diventa a lui o a caneno, cioè acqua. Il punto è importante anche per, vedremo, per tanti argomenti di fisiopatologia, è che il radicale ossidrile ha un potenziale ossidriduttivo di 2,8 volt, cioè una specie esplosiva, tant'è vero che il suo tempo di vita
volt.
È quasi immisurabile, perché reagisce con qualsiasi molecola che si trova intorno, strappandole un elettrone. Quindi è la specie ossidante più violenta, più energica, che si forma nei sistemi biologici. Da dove viene fuori 815 millivolt? 815 millivolt è la somma algebrica dei quattro potenziali diviso 4. Capite? È ovvio che quando noi ci occupiamo della reazione generale di ossigeno e d'acqua, dei conti che dovremo fare per la costruzione ossidativa, il potenziale ossidativo medio è 815 mm. Però ogni passaggio ha un potenziale ossidativo diverso. Facciamo un momento marcia indietro e ricordiamoci, abbiamo parlato di ossidati. Ricordate cos'erano le ossidati? Cos'erano le ossidasi? Erano enzimi che ossidavano un composto cedendo gli elettroni tirati fuori del composto direttamente all'ossigeno formando acqua ossigenata o acqua. Qual è il trucco delle ossidasi? Il trucco delle ossidasi è che hanno, per esempio, un metallo che lega l'ossigeno e lo tiene legato man mano che arrivano un elettrone alla volta e lo liberano soltanto quando forma acqua ossigenata o acqua. Infatti, non abbiamo visto nel dettaglio, ma vedremo probabilmente negli esempi concreti, che le ossidasi hanno almeno un centro ossidoriduttivo interno che accolga due elettroni. Abbiamo detto per esempio le ossidasi a flavina, vi ricordate? Le flavine hanno la capacità di accettare due elettroni e di cedere. Se c'è solo la flavina avremo un ossidato che brucia acqua ossigenata. Le ossidasi che producono acqua invece devono avere al loro interno dei gruppi ossidoriduttivi che accettino almeno 4 elettroni. In altri termini, questi enzimi funzionano, non vorrei confondermi le idee invece di chiarirvele, come i condensatori. Voi sapete che sono i condensatori? Che sono i condensatori? Lo sapete? Accumulatori di carichi sono dei condensatori perché si caricano gli elettroni e li scaricano sull'ossigeno tenendolo legato finché non si è raggiunto il complemento di elettroni che il condensatore conteneva o due o quattro. Questo è il trucco e questa è la storia dell'ossigeno, ma la storia che voi interesserebbe poco perché è una cosa di chimica fisica di cui non ci importa un filo secco, non è così, perché oggi, e vedrete rapidamente, cominciate già da quest'anno, l'anno prossimo ancora di più, che l'80% dei processi di patogenesi, sapete cosa significa patogenesi? Ogni malattia c'ha, per i medici c'ha 4 aspetti, l'eziologia, la patogenesi, la prognosi e la terapia. No? Terapia non c'è. L'eziologia è cos'è? Lo studio delle cause. Colera è causato dal vibrio colera. Questa è l'eziologia. La patogenesi che cos'è?
Sviluppa.
È come il vibrione del colera induce la sintomatologia del colera. Questa è la patogenesi. Questo ci interessa per adesso poco. Allora, nell'80% delle malattie, oggi, nella patogenesi sono coinvolte queste specie intermedie di riduzione dell'ossigeno che si chiamano ROS, nella letteratura internazionale, che significa specie reattive dell'ossigeno, reactive oxygen species. Che a proposito o a sproposito sono ormai, come dire, diffuse, no? Ripeto, non solo nella letteratura scientifica, ma anche nella, non dico nei quotidiani, sono già letteratura di alto profilo, ma nelle riviste più banali. E tutta la campagna ossessiva di stampa sugli antiossidanti è legata al fatto che appunto al giorno d'oggi ritiene che l'80% dei meccanismi di patogenesi delle malattie, dalle malattie degenerative, dalle malattie vascolari al cancro, siano, alle malattie autoimmuni, siano legate a una regolata funzione di questi radicali. Tenete presente che questi radicali si producono fisiologicamente e hanno importanza fisiologica. Il punto è sempre l'equilibrio con cui si producono. Nella catena respiratoria queste specie si producono momento per momento, però appunto le nostre cellule hanno grossi risultati, catalasi, vitamine, eccetera, eccetera, che sono in grado di mantenere il livello di queste specie entro limiti fisiologici. Torno a dire, al giorno d'oggi la patologia è legata all'80% a uno squilibrio tra produzione e protezione. Questo è il motivo per cui diamo tanta enfasi per questa cosa. Vabbè, mi pare però che ci possiamo completare.